Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. Una delle ultime sessioni di domande e risposte prima che ci chiudano. Quindi, se avete qualche dubbio o qualcosa che vorreste domandare relativo alla nostra pratica, prego, questo è il momento.
E della dimensione terra. Attraverso la consapevolezza, quindi la coscienza di noi, no? Sembra una parola abbastanza facile. Si arriva alla creazione di praticamente al di là delle varie religioni, no? In cui si dà fuori la creazione praticamente
no, incominciamo.
Non era preparata
la domanda, si vede. Okay, vai.
Qualsiasi tipo di religione ci dice di praticamente di relegare un Dio esterno, qualcuno, tutta la responsabilità in qualche modo del bene, del male. E invece attraverso un atto di consapevolezza si trascende la dimensione temporale e si arriva a capire che noi siamo creatori di questo mondo.
Sì.
E questa è la liberazione?
Questa è la comprensione iniziale che ci spinge a mettere in moto un processo di liberazione, il fatto che iniziamo a capire che è attraverso le nostre scelte che possiamo, appunto usando questo termine, creare, ma all'interno del buddismo useremo forse più divenire Dhamma, oppure, ma non è neanche corretto di dire divenire Dhamma, divenire Samsara, oppure liberarci dal Samsara e non divenire nulla. Però sì, si parte proprio da questa considerazione di base, aspetta a noi, scegliere che cosa vogliamo fare, e non solo, spetta a noi vedere se effettivamente è possibile trascendere quel senso dell'io che poi alla fine ci lega alla rinascita. Comunque, questa qui è molto importante, questa comprensione iniziale, perché inizi a dare una risposta alla famosa domanda che ci portiamo dietro da quando siamo bambini: che cosa vuoi fare da grande? A cui spesso non abbiamo dato ancora una risposta.
Il senso della dualità, no?
Non demonizziamo la dualità. Prima di lasciare andare la dualità, conviene conoscere gli estremi, perché conoscendo gli estremi sai qual è la via di mezzo. Prima di trascendere la dualità ci vuole veramente di conoscere gli opposti della vita, da riconoscere che cos'è una mente confusa e conoscere che cos'è una mente quieta, devi sapere che cos'è la tristezza e la gioia, devi conoscere tutte queste dinamiche in modo tale che poi effettivamente all'inizio scegli fra queste due e poi dopo trascendi entrambe. Spesso vogliamo farla un po' troppo semplice, raggiungere subito, te la metto in un'altra maniera, spesso la vogliamo fare un po' troppo semplice, vogliamo raggiungere l'incondizionato senza sapere che cos'è il condizionato. Conseguentemente è come avere un bersaglio, come sparare a un bersaglio senza sapere qual è il bersaglio. E noi impariamo a muoverci inizialmente definendo quello che non è il bersaglio. E l'unico modo per farlo è conoscere le condizioni. Detta sempre in termini più buddisti, riusciamo a andare al di là del karma quando conosciamo il karma, quando conosciamo come funziona la legge di causa ed effetto. E iniziamo a capire che siamo effettivamente noi che mettiamo in moto questo processo di causa ed effetto.
Quando si sta nell'esperienza, poi il giudizio non deve essere buono, cattivo, bello, brutto, ma ciò che crea sofferenza è ciò che non crea.
Sì, all'interno della nostra pratica non è tanto, i termini pali sarebbero kusala e akusala, in altre parole ciò di solito viene definito come ciò che è salutare, benefico, ciò che non è salutare, non è benefico, però all'interno proprio dell'ottica della liberazione. In altre parole, quali sono le cause che aiutano a realizzare la liberazione, quali sono invece, uso un altro termine, le condizioni che sono di ostacolo alla realizzazione della liberazione. Poi, ci rendiamo conto che ciò che si orienta verso il bene è più salutare rispetto a ciò che si orienta verso il male, fermo restando che però la distinzione fondamentale per noi è, usando altri vocaboli, è salutare, non salutare, benefico, non benefico, ma proprio nell'ottica di ciò che aiuta a lasciare andare e ciò che non aiuta a lasciare andare, gli attaccamenti. Ciò non significa mettere da parte aspetti come la generosità, la moralità, la benevolenza, no, proprio perché ci si rende conto che queste sono condizioni che favoriscono il lasciare andare, e talvolta dobbiamo maturare prima in queste condizioni per poi avere quella stabilità, quella solidità per fare il passaggio successivo, che è quello del lasciare andare i nostri attaccamenti. In altre parole, stando bene con noi stessi è possibile iniziare a mettere in discussione che cosa sia questo noi stessi, altrimenti ci muoviamo da una negazione dell'io che fondamentalmente è avversione, mentre noi non cerchiamo di una tale negazione, stiamo cercando semplicemente di capire se dove ci identifichiamo, dove la mente si blocca, dove il cuore si incastra, e fare in modo che di riacquistare una fluidità in modo tale che necessariamente viene meno un senso di identificazione, quindi un senso dell'io. Va bene?
Una domanda, la meditazione Vipassana è tipica del Theravada o esiste anche nelle altre famiglie buddhiste? E se sì, qual è la differenza? Capisco, una domanda molto grande.
Il termine sì, è tipicamente Theravada, però l'enfasi che viene fatto su questo termine non si trova moltissimo nell'insegnamento del canone Pali, quindi nei Sutta o nel Vinaya. È in qualche modo un termine estrapolato ed è stato enfatizzato dagli approcci successivi. Presumo che chiunque segua l'insegnamento del Buddha magari userà termini differenti, userà approcci differenti, ma è fondamentalmente ci muoviamo all'interno degli abili mezzi che il Buddha ci ha dato. Poi le tradizioni in qualche modo le hanno rivedute magari, o semplicemente espresse in maniera differente, sottolineando caratteristiche che reputavano essere più utile in quel determinato contesto, in quella determinata in quel determinato tipo di blocco mentale praticamente. E quello che è successo è che a un certo punto, almeno come l'ho capita io, a un certo punto il buddismo si è istituzionalizzato nei paesi asiatici, ha iniziato a fare parte della vita quotidiana, il che ha dato dei benefici alle persone, però come sempre accade quando diventi istituzionalizzato è facile cadere in riti e cerimonie, perdere un po' la prospettiva vera dell'insegnamento. Allora, nella stessa Asia, in qualche modo si sono creati dei movimenti per non perdere l'insegnamento fondante, che appunto mira alla liberazione del cuore. E nei vari paesi asiatici, del sud-est asiatico nel caso del Theravada, e in qualche modo hanno tendenzialmente cercato di ravvivare il buddismo e la loro tradizione, il Theravada, la mia tradizione, in diversi modi. Quindi in Birmania si sono costruiti soprattutto centri dove è stata messa la priorità nella pratica meditativa, e in qualche modo hanno iniziato a tirar fuori questo termine facendo anche corsi specifici o metodi specifici. In genere la Thailandia non si è focalizzata sui centri, ma su il ravvivare la tradizione monastica attraverso i monaci della foresta, ritornare proprio all'origine della pratica, sia in termini di disciplina sia in termini di meditazione. Sono arrivati gli occidentali in questo contesto, che in qualche modo da una parte era istituzionalizzato e dall'altra aveva i suoi movimenti in cui voleva vivere più intensamente l'insegnamento del Buddha. Sono arrivati gli occidentali e fondamentalmente gli occidentali non erano buddisti e hanno riportato in Occidente le pratiche buddiste. E Vipassana, che in fin dei conti è il ramo della saggezza, l'hanno trasformato in corsi, in meditazioni, e in qualche modo tagliando fuori quegli aspetti legati al rito, alle cerimonie, che reputavano fossero di orpelli o addirittura affaticassero la pratica. Non necessari, facenti parte di una cultura, ma non la cultura del cuore e insegnata dal Buddha. C'è stata poi, dalla Vipassana, avrete visto che a un certo punto anche la Vipassana è stata in qualche modo affiancata attualmente dalla cosiddetta mindfulness. Ok? Dalla presenza mentale. La presenza mentale, o meglio, scusate, la mindfulness ha attivato nuovi modalità di pratica, si è diffusa soprattutto fra i laici, a un certo punto anche lì è venuto fuori un po', come dire, sì, però manca qualcosa. E ora siamo quasi ritornati invece a corsi di Satipatthana, e questi Satipatthana sono un po' ovunque, cioè i fondamenti della presenza mentale, in modo tale da contestualizzare meglio la pratica della presenza mentale all'interno dell'insegnamento del Buddha. È tutta una fase di cambiamenti, di cercare di integrare, di cercare di estrapolare quasi il cuore dell'insegnamento del Buddha. In questa fase, che è molto interessante, ovviamente c'è stato ci sono state delle spinte di cui molti abbiamo giovato, ci sono state anche delle incomprensioni, perché alla fine di cercare il cuore del buddismo abbiamo, in Occidente abbiamo anche tagliato aspetti fondamentali della pratica che non erano affatto marginali. Certo, non sono diretti a lasciare andare, ma sono propedeutici affinché questo possa avvenire. In altre parole, abbiamo pensato che sedere in meditazione fosse sufficiente, per poi giungere alla famosa domanda: com'è che posso vivere la mia pratica nella quotidianità? E avere la risposta altrettanto ovvia: non lo puoi. Perché è la tua quotidianità che deve diventare la tua pratica. Riuscite a capire la differenza? Non si tratta di fare un'ora di meditazione seguendo una tecnica. Si tratta di coltivare la visione del Dhamma. Al di là di qualche inciampo, bisogna ammettere che è un periodo molto... Un periodo in realtà è cominciato da decenni, un periodo molto interessante, dove se non siamo bloccati nelle nostre idee di quello che il buddismo dovrebbe essere, di quello che l'insegnamento del Buddha dovrebbe essere, ma effettivamente seguiamo l'insegnamento del Buddha, è stato bello. L'Asia ne ha beneficiato, abbiamo visto anche i monaci asiatici che con l'arrivo dei monaci occidentali sono ritornati a delle pratiche che magari avevano tralasciato, compresa la meditazione. Perché? Perché si stavano dedicando soprattutto alla funzione sociale dei monaci, che poi tra l'altro non è neanche particolarmente intensa nel canone Pali, anzi forse non si capisce perché ci dovrebbe essere, e quindi hanno ravvivato la meditazione. E noi magari in Occidente, che abbiamo iniziato con un'idea un po' limitata di meditazione, dovremmo imparare a capire che l'ottuplice nobile sentiero non è fatto solo di meditazione, ma è fatto di vari fattori, di varie qualità che coinvolgono tutta la nostra vita. E si parla di vipassana, quindi con l'idea di sviluppare la saggezza e spesso vedere il sorgere e il passare dei fenomeni senza identificarsi con essi. Ma per fare questo ci vuole una mente calma, stabile. Ci vuole tutto il lato del raccoglimento mentale. Altrimenti magari lo vediamo intellettualmente questi fenomeni, ma emotivamente rimangono la nostra vita. Capite la differenza? E allora dobbiamo ritornare anche a una semplice pratica che ha non la pretesa di sviluppare la saggezza, ma di calmare la mente e di dare una stabilità emotiva. Nel momento che proviamo a fare questo passaggio, non sorprende, non vi sorprendete se scopriamo che tutto l'aspetto del vivere bene acquista un enorme valore. Altrimenti La mente rischia di essere troppo agitata quando si siede in meditazione formale. Allora, riporti dentro alla pratica, la moralità, la generosità, la semplificazione della nostra quotidianità, in modo tale da non affastellare, perché alla fine anche affastellare gli impegni, i nostri coinvolgimenti, necessariamente non aiuta poi dopo, quando uno si siede in meditazione formale, ad avere una mente calma, perché ha tante cose da fare. E allora riscopri l'ottuplice nobile sentiero, l'insegnamento del Buddha, che una parte è sicuramente la vipassana, e attraverso la vipassana, che chiamerei però più pagna, la saggezza, impariamo a lasciare andare, però affinché questo processo possa avvenire è necessario tutto l'ottuplice nobile sentiero. È quindi un periodo molto interessante, e il consiglio che vi darei è sempre ricordarvi che quello che noi chiamiamo liberazione alla fine è basato sul lasciare andare i nostri attaccamenti. Se noi quindi poniamo in maniera chiara, netta, questo come meta del nostro cuore, come senso di direzione, poi iniziamo a domandarci quali sono le qualità del cuore, le condizioni esterne che mi possono aiutare in questo processo. E piano piano attraverso il kamma, cioè ragionando in termini di causa e effetto, rivenite a costruire immancabilmente l'insegnamento del Buddha. Qualora non si venga a ricostruire questo insegnamento del Buddha, cioè proprio lo vedi, no? Pa, 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 pa. Si viene a rimettere assieme, non perché l'abbiamo studiato, perché la mente e il cuore sono abituati a domandarsi in termini di Dhamma cos'è che dovrei pensare, dire o fare. E te lo ritrovi, anzi in quel caso diventa veramente entusiasmante, perché non parti dalla lettura dei testi o dallo studio dei testi e ti dici devo fare questo, devo fare quest'altro, ma lo fai e poi tutto a un tratto ti dici guarda, è proprio come aveva detto il Buddha. E già ti dà un entusiasmo e una fede. Inizia a guardare il Buddha, come dire, ti do fiducia immancabilmente. E invece qualora invece non funzioni in questo modo, che cosa troviamo? Che cosa troviamo? Che cosa troviamo? Se non mettiamo in moto l'ottuplice del sentiero, che cosa troviamo? Bene, quella. Troviamo dukkha nelle sue varie possibili manifestazioni, dalla più sottile alla più intensa. E allora lì che facciamo? Con sati, la presenza mentale, iniziamo a dirci, siamo consapevoli di quello che stiamo sperimentando, assieme a questa consapevolezza si affianca la saggezza che ti ricorda le quattro nobili verità. O meglio, c'è dukkha. Dukkha sorge attraverso, all'origine da una brahma, che poi dopo in Occidente, per semplificare, diciamo, c'è un attaccamento. C'è una brahma, c'è un attaccamento, c'è una fine di questo attaccamento, dobbiamo mettere in moto un processo per lasciare andare. Da dukkha, siamo ritornati sull'ottuplice nobile sentiero. Esattamente dove siamo collocati dipende, talvolta a un passo dal lasciare andare, talvolta invece dobbiamo fare un lavoro preparatorio, perché in realtà siamo di fronte a un qualcosa che per noi ha emotivamente o a livello mentale ha un grosso valore, quindi non vi sorprendete se non tutti gli attaccamenti vanno via così. Talvolta può accadere che basta toccarli con un po' di presenza mentale, ma altre volte avete visto, c'è da mettere un moto, da coltivare delle qualità del cuore affinché poi dopo i tempi maturino, affinché questo qui possa avvenire.
E questo è il danno.
Scusa?
E questo è il danno.
Sì, inteso come in insegnamento. Poi dopo il Dhamma talvolta è un termine usato anche per dire la verità ultima, ma non ci interessa più il Dhamma come insegnamento.
Mi viene da pensare di rivedere a questo punto che cos'è la relazione, no? Perché prima di noi viviamo di relazioni umane, siamo fatti di quello. Però prima di a questo punto di vedere la relazione con l'altro, bisogna imparare a relazionarsi con se stessi.
Una volta che sappiamo relazionarci a noi stessi, è molto più facile relazionarsi agli altri, perché hai sviluppato un dialogo interiore e una sensibilità per cui in linea di massima viene meglio relazionarsi con gli altri. Talvolta possono mancare le parole, ma questa è un'altra cosa, questa è eloquenza, che dipende da quanti libri hai letto, da quanti discorsi hai fatto, o come io dico in maniera un po' provocatoria, perché in realtà penso che abbia una formazione molto importante, è da quanto sei stato al bar. Il bar è una grande formazione umana. Se togli diversi aspetti, però è il mondo delle interazioni. Non so ora se esistono ancora i bar e i circolini, però insomma impari a stare con gli altri. E alla fine sì, questo lo vedete più restiamo dentro noi stessi e più ci rendiamo conto che c'è un dialogo interiore. Questo dialogo interiore può facilmente sfociare nel silenzio. Se il dialogo è corretto, porta al silenzio. Proprio ti parli in modo tale che a un certo punto dici: ok? Quindi non dici niente. Questo lo vedi proprio anche nella meditazione. Immaginatevi, fate attenzione di quando iniziamo a osservare l'oggetto di contemplazione, che in genere è il respiro. C'è un dialogo fra noi e il respiro. E spesso però anche all'interno di questo dialogo si intromette anche un dialogo con gli impedimenti, cioè non è semplicemente a due, noi e il respiro, ma poi dopo i problemi che abbiamo, le discussioni che abbiamo fatto, le cose rimaste in sospeso, in altre parole, avidità, odio e illusione si mischiano. Però in maniera idealtipica sarebbe un dialogo con il respiro. Le meditazioni guidate, quando facciamo le meditazioni guidate, o quando voi vi fate una meditazione guidata, è questo: imparare a parlare con il respiro. Parlare inteso come pensieri mentali, no? Va bene? Fino a qui ci siamo? Se ci parliamo in maniera corretta, non necessariamente a livello di tecniche, ma a livello di suggestioni, a livello di comprensione, la mente tutto a un tratto si ritrova in silenzio. E nel mezzo di questo silenzio proprio non ha più bisogno di parole. È un passaggio della meditazione riconosciuto, è quando vitakka e vichara, questi sono i due fattori legati al dialogo con il respiro, vengono meno perché non hanno più la loro funzione, questo dialogo appesantisce e ti ritrovi in silenzio, in una mente più silenziosa, ok? Poi sorgono magari le immagini, però il grosso, la parte più difficile del calmare la mente è in qualche modo fatta, perché è il chiacchiericcio mentale che è di maggiore ostacolo per il raccoglimento mentale. Quindi questo è un esempio per dire quello che accade dentro di noi quando abbiamo deciso di prendere un oggetto di meditazione e raccogliere la mente attorno a quell'oggetto di meditazione. Funziona così anche per le altre storie, quando dobbiamo in qualche modo rielaborare delle emozioni o dobbiamo sviluppare delle emozioni, c'è un dialogo interiore. Come noi impariamo a dialogare in maniera corretta con noi stessi, il che lo vedi attraverso la presenza mentale, perché? Perché ci sono dei passaggi nel cuore della mente. Eri lì e tutto a un tratto, boom! Va bene? Mi state seguendo? Di solito li viviamo in maniera quasi inconsapevole queste cose. Tutto a un tratto ci diciamo, oh, sto bene, oh, si è sciolto questa cosa. Ma è successo qualcosa? Sia quando ci siamo incastrati, sia quando il cuore si è sciolto, quando la mente è sciolto dai suoi legami, quando la mente si è svicolata dai suoi impedimenti, ok? Nel silenzio delle nostre pratiche, che poi in realtà possono essere anche molto vivaci, molto prese dalle varie emozioni, dai vari pensieri, attraverso la presenza mentale noi vediamo questi processi. Una volta che abbiamo visto questi processi, potenzialmente c'è molto più facile relazionarci agli altri, perché dialoghi nello stesso modo. Magari qualcosa non la becchi, perché è ovvio. Perché è ovvio? Perché in fin dei conti, in questo caso il dialogo non coinvolge un'unica persona, ma coinvolge due persone, quindi vai a capire esattamente come recepisce quell'altra persona. Però potenzialmente sai, questa cosa meglio non dirla, perché? Perché se io la dico dentro di me, in questo silenzio, dico questa cosa, cosa accade? Bam! No. Se io invece dico quest'altra cosa, questo tende a creare un atteggiamento di apertura. Il procedimento è basato su un'introspezione che poi hai la capacità di rompere quella barriera legata al nostro corpo e alla nostra mente ed estenderla in ciò che ci circonda. Alla fine le dinamiche possono essere abbastanza simili. Ecco perché nei dialoghi, nelle conversazioni, non dovremmo mai partire con tutto il discorso già fatto, ma solo con l'incipit. E poi da lì, ecco perché si chiama dialogo, perché uno dice una cosa, l'altro dice quell'altra cosa, cerchiamo, equilibri la tua mente, dalla tua mente riparli e continuiamo in questo modo. Mantenere, sapere quello che vuoi dire, alla fine io vorrei dire questo, poi come lo andrai a dire e i tempi che richiede, che sono richiesti per dire quella cosa, veramente dipendono dal dialogo con l'altra persona. Invece, se ci fate caso, partiamo tutto ad un fiato, arriviamo alla fine e poi magari diciamo, ma te non mi ascolti mai. Non è che anche noi abbiamo ascoltato, abbiamo semplicemente esposto la nostra idea. Ecco perché il consiglio è, quando siamo soli, osserviamo la nostra mente, ma quando siamo con gli altri, osserviamo le nostre parole. E nell'osservare, e osservando le nostre parole, implica osservare come le nostre parole vengono vissute, recepite dall'altro, e in questo modo essere disposti a rimodulare quello che stiamo dicendo, il modo con cui lo stiamo dicendo. In questo caso capite che i dialoghi diventano veramente costruttivi perlomeno per noi, l'altro si spera che lo apprezzi. Lavorando in questo modo, il passaggio che forse avete notato è sviluppare, che sviluppi sensibilità, sviluppi empatia, e in qualche modo l'idea fissa di un io interno inizia a vacillare. Sono condizioni interne e esterne. Cerchiamo di costruire delle situazioni che siano di beneficio per noi e per gli altri. Anche qui, non tutte le ciambelle vengono col buco. Quando non vengono col buco, impariamo dal quel disagio che immancabilmente sorgerà, e ritorniamo, come si è detto, alle quattro nobili verità, e lavoriamo su quel disagio. Se le dinamiche interpersonali diventano troppo forti, allora per quanto ci è possibile cerchiamo di ritrarci, di avere un momento più per noi, che non significa chiudere la porta agli altri, ma significa cercare di avere delle condizioni che ci aiutano a ritrovare un baricentro, un equilibrio, per poi appunto rimetterci nuovamente in gioco quando sentiamo che ciò è avvenuto. Di solito non facciamo questo, se abbiamo trovato questo beneficio, avete visto quello che accade, io non riapro più la porta, è così che ragioniamo. Però che cosa succede? Succede che immancabilmente sorgeranno degli attriti, delle frizioni, perché c'è qualcuno che bussa alla porta. E tu dici, vai via, vai via, io sono in pace, sto praticando il Dhamma. No, ci siamo attaccati alla quiete mentale. Alla quiete mentale. Ora, noi a breve incominceremo il ritiro invernale, il 31 marzo, poi dopo finisce il ritiro invernale, e il 1 aprile... Tutti, oh mamma mia, ora ora arrivano tutti. Forse quest'anno le dinamiche saranno un po' diverse, perché insomma è da marzo 2019 che che diciamo, ma dove sono tutti? Siamo rimasti male, infatti, quando abbiamo scoperto che, almeno io ci sono rimasto male quando ci eravamo preparati per l'accoglienza in questo periodo natalizio e avete visto le norme chiudono ogni cosa e non mi sono ancora ripreso. Che poi è simpatico perché in realtà noi, avete visto, noi di solito riprendiamo subito con il Songkran, abbiamo appena il tempo di aprire gli occhi e c'hai una delle cerimonie più importanti e caotiche della nostra... non dico tradizione perché è una cerimonia legata alla Thailandia ma non legata all'insegnamento del Buddha. Nel Travala non c'è, ma i thailandesi la fanno e ovviamente se fanno una festa vogliono coinvolgere per loro le persone più importanti che sono i monaci più rappresentativi. Quindi noi il 13 ci troviamo, il 13 aprile ci troviamo a questo Songkran, di solito centinaia e centinaia di persone.
Il Capodanno.
Eh? Il Capodanno, sì, il Capodanno. Poi hai visto che ti lavano tutti le mani, quindi c'hai che c'hai 40 minuti con tutta la gente che ti passa davanti e ti versa l'acqua e tu schizzetti. E mi ricordo, inizialmente c'è questa sensazione, no? Che sei lì a mani giunti con tutta la gente che ti vuol bene e ti sta dimostrando affetto e rispetto e tu sei lì, che ci faccio io qui, che ci faccio qui? Poi dopo... verso la 200ª persona ti rilassi e dici, ma è bello! Il colpo finale arriva con la foto di gruppo. Guarda, a questo punto ti dico, speriamo. Non lo so, l'anno scorso si saltò, come abbiamo saltato tutte le cerimonie, no, quest'anno.
Quindi adesso c'è dentro e c'è fuori fuori, no? Non c'è arrivata?
Un po' meno, sì, più o meno. Lo sai che siamo flessibili. C'è sempre una porta di accesso al Dhamma e il monastero fondamentalmente rimane sempre aperto. Il problema è se voi potete muovermi o meno. Eh? Comunque sì, per i prossimi giorni sarà un po' più complesso, poi noi entriamo in ritiro e... ma è una fase importante, in qualche modo in questi 3 mesi, soprattutto per le persone della comunità che stanno incominciando sono nei primi anni, i tempi di recupero sono più lenti e allora c'è bisogno di un periodo lungo. Man mano che gli anni passano si riduce proprio il tempo che hai bisogno di rielaborare le emozioni, i pensieri, però all'inizio mi ricordo che della mia pratica monastica questi 3 mesi erano veramente il periodo per cui quasi facevo gli altri mesi in monastero. ora no. Alla fine sviluppi inizia a capire che cos'è la presenza mentale e effettivamente vedi il sorgere e il cessare dei fenomeni, ma sei meno sballottato da questi.
E la presenza mentale si sviluppa attraverso la meditazione?
La meditazione aiuta, calmando la mente, a inquadrare la presenza mentale. Però fondamentalmente la presenza mentale è una facoltà che significa saper osservare quello che accade dentro di noi. Conseguentemente che ci sia la calma o ci sia la confusione in termini di presenza mentale è irrilevante. Il problema è che non siamo in grado di avere quella stabilità nella presenza mentale per cui riusciamo a vedere i fenomeni come fenomeni. E allora dobbiamo creare delle condizioni affinché che sostengano la capacità di cogliere che cos'è la presenza mentale. Non so se è. E l'ottuplice nobile sentiero aiuta a fare questo. È più facile osservare, vi faccio l'esempio semplice, è più facile osservare una mente che sta bene. Perché nel momento che la vai a guardare non ti assale ansia, non ti assale avversione, non ti assale l'avidità, non ti assale il dubbio. Oh, toh!
Beh, a dire così sembra molto facile.
Ma
la vita quotidiana, applicarla, è una questione di allenamento anche questo, no? Bisogna allenarsi, allenare la mente a fare questo.
Sì, dobbiamo, per quanto riguarda la presenza mentale, fondamentalmente, come tutte le altre qualità, si tratta di imparare a capire che cosa sono, a riconoscerle. Poi è facile svilupparle, è più facile svilupparle. Il grosso problema è che non sappiamo cosa sono queste qualità. Se voi considerate che quando parli di saggezza, tantissime persone la scambiano con la quiete mentale. La tua mente è calma e pensi, oh, è saggia. No, è calma. Una mente saggia è una mente che si sa svicolare dai propri attaccamenti. Ma quello che accade è che fondamentalmente non sappiamo cogliere e capire le varie qualità, non le sappiamo riconoscere. Non le sappiamo riconoscere quando si manifestano nel corpo, quando si manifestano nel respiro, non sappiamo riconoscere gli stati mentali e le emozioni collegate a queste qualità. Vi faccio un esempio, forse vi è più chiaro. Diciamo, richiamiamo l'energia. L'energia, un fattore di risveglio, energia. Se osserviamo, notiamo un tipo di respiro, dove in genere c'è una maggiore enfasi sulla inspirazione che sulla espirazione. Un tipo di atteggiamento del corpo che ha una base di tensione, di prontezza. Notiamo uno stato mentale che è appunto questa prontezza. E poi un insieme di c'è una tonalità. Va bene? Scusa? Una tonalità. Una tonalità emotiva e mentale. Passiamo ora rapidamente a un altro fattore, sempre del risveglio. Serenità. Avete notato il passaggio? Avete notato che il corpo, come ha detto serenità, ha fatto puff? Il respiro non era più così intenso nella fase di ispirazione, ma si era ispirazione, ma l'enfasi la dà più sulla espirazione. Ora, queste cose possono essere soggettive, quindi se non fosse così non vi preoccupate. Però l'atteggiamento del corpo, come si manifesta attraverso il respiro, come si manifesta poi anche nell'atteggiamento fisico, energia, cioè serenità, sei più appoggiato con la schiena, sei meno pronto allo scatto. Queste sono due qualità, due fattori. Qual è il fattore che ci ha permesso di vedere queste cose? La presenza mentale. Qual è la tonalità mentale, il tipo di respiro, il tipo di corpo legato alla presenza mentale? Non gliene frega niente di queste cose. La presenza mentale osserva quello che c'è. Ecco perché è così difficile notarla, vederla. Perché siamo abituati a vedere delle reazioni. Mi state seguendo? Gli va bene qualsiasi cosa. Cioè non è che la presenza mentale ha bisogno di un determinato respiro. Gli va bene sia il respiro, sia quello, ma bene tutto.
Ma dare attenzione al nostro stare, no? Quindi con la presenza mentale. Sì. Cambia in qualche modo poi.
Allora, quello che accade è che se sviluppi la presenza mentale, ti può bastare osservare quello che accade per non essere più coinvolto, ok? In questi esempi che vi ho fatto, prima vi ho portato a due estremi, in modo tale che questi due estremi sono degli aspetti i più marcati, no? Energia e serenità. Quindi abbiamo giocato con gli opposti. E poi abbiamo capito che cos'era la presenza mentale. Ok? Ora, a questo punto, se sviluppiamo la presenza mentale, la presenza mentale osserva. È la presenza di quello che sta accadendo in noi. Osserva. Potrebbe bastare qui per dire non mi ci identifico, non ho voglia, non vedo l'utilità. E finisce così.
Che è bene e che è male.
Sì. E finisce così. Non c'è identificazione, non c'è attaccamento. Quello che accade è che però in genere osserviamo, ma siamo trascinati. Ok? Trascinati, siamo coinvolti. Allora, in quel caso, alla presenza mentale devi associare altri fattori che compensano questi movimenti. Se la rabbia, stai osservando dell'avversione e senti che questa avversione, non è che la stai osservando, ma sta montando, allora, in qualche modo, metti in moto un processo che compensi. Mi state seguendo? Sì. Il classico è la benevolenza. Però questo avviene a livello mentale. Se mentalmente è ancora tutto troppo forte, cosa fai? Meditazione camminata. Meditazione camminata, cioè sposti da un contesto dove è tutto basato sulla mente a un contesto dove hai un approccio più tangibile utilizzando il corpo. Anche la meditazione camminata è troppo sottile, la prendi ancora più alla larga, fai qualcosa di bello, di buono. Fino a quando non senti quella qualità che è la benevolenza. O senti che la mente, una delle due, o senti la benevolenza o senti che la mente è ritornata nuovamente in equilibrio. Se senti la benevolenza, a quel punto, boom, metti, ci infili dentro a questa benevolenza, la carichi con l'energia, boom, e in qualche modo subentra a quell'avversione. O altrimenti la mente è già ritornata in equilibrio, a quel punto è già andata al di là di quell'ostacolo. E puoi ritornare o alla meditazione camminata, o addirittura a quella seduta. E la mente ha quell'equilibrio per vedere, per ritornare a essere presente e basta.
Pensavo alla filosofia che sento nella relazione con i figli a volte, no? Perché tu magari osservi loro quello che fanno e chiaramente sei coinvolto, perché e quindi a volte c'è fatica, no? A avere un approccio come era descritto, c'è fatica sempre in tutti gli ambiti, però con i figli maggiormente, perché poi c'è questo senso di responsabilità, no? Molto forte, che personalmente mi fa essere anche a volte, diciamo, come posso dire, proprio in preda alle emozioni, no? Perché sento che devo stare attenta che non mi sfuggano di mano certe situazioni, no? E quindi mi chiedevo come si può anche, diciamo, incanalare questo senso di responsabilità nel giusto modo, no? Anche, cioè, magari anche permettendo loro di fare, diciamo, il loro percorso, no?
Sì, sì, il legame, più forti sono i legami e più è difficile lavorare in questo modo. E si tratta in qualche modo di compensare, fermo restando che a un certo, il passaggio in tutte queste dinamiche alla fine è lasciargli, dargli la fiducia. Dargli la fiducia che possano farcela. Sulla base di quello che hanno ricevuto da noi, a un certo punto vedila così, come una barca che dici, ok, io quello che potevo insegnarti sulla navigazione, te l'ho detto a questo punto, va così. E se ci pensiamo, se ci pensate, lo so che emotivamente è molto più coinvolgente, e proprio perché mi sono reso conto che è tanto coinvolgente, ho pensato che era meglio tenere il celibato e non avere figli all'interno di un percorso di risveglio. I figli sono veramente un legame, come d'altronde era il nome di Raula, legame del figlio del Buddha, no? E alla fine si scopre che il ruolo dei genitori verso, dimmi tu che età possiamo decidere, un'età, ma insomma, 14? No, in linea di massima. A 14 anni è.
14 e 17.
È fatta. Cioè, Quella tua formazione paradossalmente è fatta. Quello che ora la loro formazione, amici e partner. E i genitori non sono più quel centro formativo che erano fino a quell'età. Lo vivi anche in monastero, certo, è ovvio che il coinvolgimento emotivo è molto inferiore. Tu sai che dopo il quinto anno di vita monastica il monaco è fatto. Se ha imparato, ma quello è il monaco. Hai fra anagarica postulante, un anno di anagarica, un anno di samanera, teoricamente 5 anni da bhikkhu, per poi ufficialmente essere anche, il Buddha, lo riconosce il Buddha, dopo 5 anni sei un monaco indipendente, o meglio, non sei un insegnante, perché ancora ci vogliono altri 5 anni almeno, però vivi la tua vita. Viene il monaco al quinto anno, passa da quello che è chiamato monaco in dipendenza, nissaya, cioè che dipende da un tutor, da un maestro, a un monaco majima, medio, per cui ha il suo riferimento come monaci anziani, però fondamentalmente ha acquisito una libertà di movimento. Quindi tu sai che ci sono questi 7 anni di formazione. In realtà non sono mai 7 anni, in realtà dal quarto anno della vita del bhikkhu il monaco è strutturato. E così, a un certo punto come genitori vi renderete conto che il vostro ruolo, non dico che è finito, perché insomma in realtà continuiamo, anche da monaci continuiamo poi a bussare alle porte dei genitori per dire oh, poi i genitori bussano anche alle nostre porte se sono ancora in vita, però insomma si sa che rimangono. È uno scambio continuo, però il grosso è inutile, cioè, siamo stati tutti 14enni o 15enni e a un certo punto erano i nostri riferimenti e non erano più i genitori. Ma se i nostri genitori, se voi come genitori avete fatto ma è anche difficile dire un buon lavoro, perché poi alla fine anche ciascun figlio rielabora in maniera differente, no? Quindi magari uno ha fatto anche buon lavoro, ma è proprio che il figlio non ha capito niente. Però ecco. E a un certo punto che potete fare? Io sono, l'ho raccontato diverse volte, io sono gemello, ho una sorella gemella, siamo l'opposto. E sì, ci ricordiamo, possiamo raccontare le medesime storie vissute in famiglia e poi rielaborate in maniera completamente differente, per cui la mia sorella mi dice ti ricordi quando la mamma ha fatto questo, come è stata brava, e ho fatto come brava, o viceversa il padre e così via. Quindi ci troviamo che la memoria può essere analoga, non cambia, la descrizione oggettiva del fatto può essere quella, ma come l'abbiamo vissuta dovuto anche al fatto proprio un maschio, una femmina, potenzialmente è differente. Questo mi ha fatto capire come, perché alcune cose che mia sorella critica dei nostri genitori per me sono apprezzabili e viceversa per lei. Dove è la verità? E mia madre ha imparato, mia madre persona astuta, quando sente che i figli esprimono un giudizio, dà ragione all'uno o all'altro a seconda della convenienza. Se io dico, mamma, non è così che dovresti fare, e lei mi dice, tua sorella ha detto diverso. E quando invece io e mia sorella siamo d'accordo, prende la posizione, tanto voi volete sempre se criticarmi e mi fa quello che gli pare. Quindi è abbastanza complesso educare qualcuno, è complesso, educare i figli. Penso che sia la cosa più complessa, anzi no, scusate, è la seconda cosa più complessa, la prima è educare se stessi, quindi educare se stessi, educare i figli, educare gli anagari, ma sono bravi, sono già educati. No, cioè nel senso c'è più un rapporto di amicizia spirituale. E con alcuni di loro abbiamo età analoghe, insomma. Sì, fratelli. Fratelli, penso che il termine corretto sia amicizia spirituale nel rispetto dei ruoli. Però non è che va solo da un lato, eh? Voi considerate che in una comunità come questa ognuno di noi è una parte fondamentale. Si dice sempre un buon anagarica, del buon anagarica sono la salute del monastero, in fin dei conti sono quelli che, con cui spesso la gente ha il primo contatto, un contatto anche più intenso, o meglio, più informale. Posso fare anche un bellissimo insegnamento, ma una anagarica in una conversazione informale fra di voi potrebbe smantellarmelo tutto. In un attimo. Quindi ognuno di noi ha le sue funzioni. Il bello della vita comunitaria è che ovviamente nessuno è diventato subito un qualcosa, ma sono vari passaggi, quindi abbiamo vissuto tutte queste esperienze e vabbè, vedetela come una squadra. Se non c'è una buona difesa, l'attacco da solo non basta. Ci vuole tutte le squadre, tutti i ruoli dovrebbero essere ben coperti. E poi non sottovalutate anche l'entusiasmo, le motivazioni che rendono, che ravvivano tutta la comunità. Che spesso vengono portati gli slanci dei nuovi ingressi, e compito dei monaci anziani e riequilibrare questi slanci, portarli in una, in un contesto che siano utili per loro e per la comunità. Però insomma, non sottovalutate nessun membro della comunità, compresi gli ospiti che risiedono qua, che fanno anche loro la comunità. Ognuno dà il suo apporto. E quando funziona tutto sufficientemente bene, è veramente piacevole. È veramente piacevole. Vivere in comunità è una bella cosa. Penso che noi rimaniamo sempre giovani se viviamo bene in comunità. È proprio, se mi chiedete, rimani quello spirito giovane. Sì. Sì. Eh? C'ho 50 anni, lo sai che ho 50 anni? C'ho 50 anni. Ma
Ci sono sicuramente delle solitudine pazzesche.
Scusa?
Nel mondo fuori. Cioè, qui siete collegati l'uno all'altro, quindi dovete per forza confrontarvi. Che se molla uno, c'è un cedimento anche di mano. Cioè, siete codipendenti, no? Da questa...
Sì.
Mentre fuori, uno può anche crearsi una sua realtà personale, con un'indipendenza lavorativa, però poi alla fine ci sono delle solitudini che pesano un po' più.
Ora io non vi vorrei fare invidia, ma mi sorprese una volta una persona, che fra l'altro era un ex monaco, e mi disse qualcosa del tipo: tutti stanno cercando amore, non hanno, sentono un'incompletezza a livello di amore. Io dico: no, io non sento questa cosa qua. Me ne andai pensando: sarò insensibile. E poi scoprì la cosa evidente. Noi viviamo in un contesto d'amore. Noi viviamo in un contesto di apertura di cuore. Non c'è un rapporto, se intendi ovviamente rapporto intimo con una donna, con un'altra persona, no, non fa parte della nostra vita, anche perché alla fine siamo persone per definizione troppo indipendenti. Eccessiva intimità ci soffoca. Intimità non inteso da cuore a cuore, ma di dipendenza. Ci soffoca.
Se vuole, presenza.
Anche di presenza. Dipendenza.
Ma per dipendenza sta anche per presenza.
Talvolta abbiamo proprio bisogno anche dei nostri spazi di solitudine. Dopo un po' però ci rendiamo conto che le persone possono anche andare e venire dalla nostra stanza. Però siamo persone che hanno uno spazio che è loro, che fondamentalmente non necessariamente va più in là di quello che noi chiamiamo nissidana, cioè quel panno dove siamo seduti, quindi non ti immaginare un granché. Però caratterialmente, almeno in questa tradizione della foresta, siamo persone molto indipendenti.
Molto?
Indipendenti. Se non lo siamo, aspiriamo a essere a questa indipendenza.
C'è uno spazio sacro per ognuno, cioè, quello è il tuo spazio, non posso venirti a rompere le scatole.
Sì, c'è uno spazio che è, che non è necessariamente uno spazio fisico, ma che può entrare solamente il Dhamma da fuori, ma non, alcune cose non passano. Se si tratta di insegnamenti, lasciamo passare. Altre storie? Non rimaniamo nel nostro tempio. E quindi, come vi dicevo, però al di là di questo, siamo circondati da benevolenza. Noi viviamo con la benevolenza, con le persone che ci vogliono bene, ci offrono il cibo, con la generosità degli altri. L'unico modo per amalgamarci assieme in un contesto comunitario di persone così differenti è perlomeno rispettarci, ma poi appunto creare un senso di amicizia, di fratellanza. E non lo so, tutto a tratto ti rendi conto che quella grossa sete d'amore che spesso le persone hanno, mi è capitato di sentirla questa richiesta, non è che faccia parte troppo della... Siamo soddisfatti in tal senso, almeno in gran parte di noi. Quindi insomma, la vita comunitaria è... quando ho imparato a viverla in maniera corretta, perché è ovvio che e anche c'è da imparare, perché è piuttosto difficile. Se voi pensate che potete in qualche modo litigare in due, che è difficile litigare in due, perché teoricamente litigare in due e in ambiti ristretti ti fai una tortura pazzesca. È visto. Dici, dove vado ora? La cucina è condivisa. Spesso la camera da letto è condivisa. Qui c'è, qui possiamo essere in tanti, ci sono varie vari caratteri, varie estrazioni, varie modalità. Ma semplicemente diversi modi di usare il bagno. Diversi standard. E non è che, hai visto, magari, e ogni volta cambia, perché c'è sempre qualcuno che si aggiunge, qualcuno che va, non fai in tempo a abituarti a uno che, arriva quell'altro. Però, ecco, se qualora capisci come viverla in maniera corretta, e... Ma insomma, la verità è che ti alzi la mattina e c'hai 30 amici con te. C'hai 30 amici con te e educati che proprio ti fanno ciao, ciao, buongiorno. Hai bisogno di niente? No. Ti racconto questa storia, fu stupenda. Mi capitò, ero in ritiro individuale e venne a trovarmi un amico che era appena sposato con una, che era appena sposato, era una coppia giovane, ma forse, ma penso che lei sia stata sotto i 30 anni e lui forse aveva una trentina d'anni. Era un ritiro individuale e vennero a offrirmi un pranzo e poi, vabbè, poi si trattennero un attimo. E allora fu sempre questo ragazzo, a un certo punto in ginocchio, voi immaginate, è un atleta, era bello, grosso, muscoloso. Si approcciò a me, tutto in ginocchio, offrendomi una tazza di camomilla o di tè, insomma, forse tè detenato, perché avete visto, io non vado più là, e sua moglie, e poi dopo si inchinò e indietreggiò. La moglie lo guardò e gli fece: tu non l'hai mai fatto a me questo. Non lo so, io cercai di cambiare discorso in quell'occasione. Non so come finirono nella discussione. Io in questi casi dissi: buono, questa erbettina è stupenda.
Ma io non
avrei
capito di
lei. Non lo so. Non lo so, ho visto delle cose.
Vabbè, si erano appena sposati, quindi c'era tempo.
È appena sposati. No, ho visto delle cose che dal punto di vista monastico mi sono detto anche insensibile animale sciovinista, hanno ragione. proprio stavo per dire concordo. Concordo. Poi dopo che c'entro, ho subito rilanciato dicendo: lasciala a me, vieni, mi prendo io il monastero, ho più speranza. Qualcosa ci posso fare. Però sì, bisogna ammettere che sì. Anche talvolta utilizzando il Dhamma, mi ricordo questa scena proprio di una moglie che gli ero lì, una moglie con un buon praticante, però zoppicava la storia fra loro due. E lui era molto concentrato sulla pratica, il che, bravo, però appunto lei arrivò e gli disse: mi fanno male le ginocchia. E lui rispose: osserva il dolore senza identificarti. Che non è proprio, l'avrei presa un po' più larga, ecco. Com'è finita? E divorziati, ovviamente. Sì, ora non è che io sia un un sostenitore della vita di coppia, io ovviamente reputo che il celibato sia un'ottima idea, però il fatto è che che non si tratta semplicemente di celibato. La verità è che forse avrete capito che ognuno di noi ha bisogno di un aspetto di condivisione, di socialità. E per voi laici il nucleo della comunità è in genere la vita di coppia. La vita di coppia. Io ho una vita sociale, vivo in una comunità, spesso un laico ha meno opportunità di avere una comunità, e l'aspetto, la cellula per un laico della vita comunitaria è spesso la coppia. Non è una regola fondamentale, però le convenzioni sociali tende ad essere più così.
È sicuramente un arricchimento, tu vuoi dire? Cioè, nel senso che relazionarsi con più persone sicuramente a livello umano c'è un arricchimento più grande rispetto a chi non fa una vita comunitaria.
È un po' articolato, è un po' complesso tutta questa storia. Sì, quello che dici è un aspetto importante. Poi dopo ci sono anche delle convenzioni sociali, no? Per cui è strutturato per una vita di coppia.
Fino a se stessa, però.
Spesso sì. Ok, direi la differenza sostanziale è questa, e ognuno di voi ha la risposta su questo, non c'è una linea di demarcazione, però come frase su cui riflettere magari un po' è quella che una volta mi disse un caro amico piuttosto coatto di Roma, e mi disse: amma pa, aveva sintetizzato così il mio nome, amma pa, la solitudine è bella, stare da soli è triste. Qual è che cosa significa questa frase? Ognuno di voi forse lo sa. Io vivo in solitudine, ma non sono da solo. Poi dopo, nel momento che uno cerca di andare al di là dello stare da solo, magari sì, si mette nei guai, questo. Vabbè, io mi fermo qui, di solito come monaco c'è quello che dopo ascolta i guai in cui uno si è messo.